Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri, con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, al quale diamo il nostro benvenuto. Romolo.
Salute.
Salute a te. Oggi parliamo della Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma in occasione del centenario della sua fondazione, ma ce ne sono altre.
Ce ne sono altre, però partiamo da questa almeno per sottolineare l'evento, no? Io lo faccio molto volentieri, anche se mi è consentito per i legami che ho, sia di famiglia sia personali, con la Spagna. Dunque, certo, è stato proprio giovedì scorso, la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia a Roma, vogliamo dirlo anche nella sua versione spagnola, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.
Olé.
Va bene?
Sì.
Ha celebrato i suoi 100 anni di vita, o meglio, il suo centenario dalla fondazione, che avvenne il 3 giugno 1910. Ho fatto questa piccola correzione perché in effetti sono 100 anni di vita da quando è stata fondata, ma non è che ha vissuto tutti questi anni, perché c'è stato un lungo periodo di interruzione, si può anche capire, la guerra civile, la nostra guerra, la seconda guerra mondiale, eccetera, forse ne possiamo poi riaccennare. Dunque, mi pare giusto ricordare questo anniversario, questo centenario, e approfittare dell'occasione anche per ricordare quella che è, dato che la nostra rubrica riguarda Roma naturalmente, e allora per ricordare quella che è una prerogativa, una delle tante, una particolare prerogativa che fa di Roma un eccezionale, unico per certi aspetti, centro internazionale di studi, in questo caso di studi sul passato, perché parliamo appunto di archeologia in senso lato, sia pure in senso lato, quindi diciamo meglio il passato, che tutto sommato arriva fino a ieri, insomma. Ecco, questa prerogativa di Roma è quella di ospitare una nutrita serie di istituti, di scuole, di accademie, di paesi, soprattutto europei, un tempo avremmo detto di paesi stranieri, oggi non è più possibile, quindi parliamo di paesi comunitari della nostra Europa, che a quegli studi, a questi studi sul passato, si dedicano con i loro ricercatori, con borsisti, stagisti, che fra l'altro hanno quindi l'occasione di completare la loro formazione già compiuta in patria. Si dedicano appunto a queste ricerche con i loro uomini, diciamo pure con le loro donne, che ce ne sono tante, e con i loro mezzi, dico soprattutto finanziari, con le loro iniziative, in particolare con gli scavi, con le loro strutture. Questo è importante anche perché ognuna di queste istituzioni ha una biblioteca che è quanto mai nutrita, aperta al pubblico, anche naturalmente agli italiani, agli studiosi italiani, una biblioteca quanto mai nutrita, e poi soprattutto una biblioteca che è particolarmente fornita delle pubblicazioni del paese alla quale la scuola appartiene, sicché insomma mettendole tutte insieme possiamo dire che abbiamo di tutto, abbiamo tutto quello che serve.
Ma questo in collaborazione con le nostre istituzioni,
naturalmente,
con la sovrintendenza?
Naturalmente, specialmente le attività sul terreno, per esempio gli scavi, le ricerche degli scavi, sono tutte compiute in collaborazione con i nostri servizi naturalmente statali e comunali, anzi non c'è possibilità di fare nulla se non c'è l'autorizzazione, diciamo, no, ministeriale oppure del comune, quindi è chiaro. Ma poi è proprio una delle caratteristiche di queste scuole, proprio la comunità di operazioni, di studi, diciamo anche di vita, no? Tra questi studiosi delle varie nazioni europee e i nostri. Naturalmente l'oggetto degli studi e delle ricerche è Roma, ma anche in Italia, anche l'Italia in generale, l'Italia antica ovviamente, e molti di questi istituti si dedicano anche, stando a Roma, centro del Mediterraneo, si dedicano anche a ricerche, studi e iniziative che riguardano i paesi del Mediterraneo, soprattutto del Mediterraneo meridionale, diciamo i paesi dell'Africa settentrionale e quelli del vicino oriente, non medio oriente come dicono gli americani e noi che scimmiottiamo, per cui dicendo medio oriente la Palestina, no? o Cipro o la Siria, no? Diventiamo vicino oriente noi, ovviamente, per noi quei paesi sono vicino oriente, come dicono giustamente i francesi, che sono sempre più furbi di noi in questi casi. Bene, a cominciare a venire a Roma in questo modo, no, istituzionale, furono i tedeschi, manco a dirlo, che in questo campo sono stati sempre un po' all'avanguardia. I tedeschi che nel 1829, il 21 aprile del 1829, con sede in Campidoglio, no, inaugurarono quello che si disse all'inizio l'Istituto di Corrispondenza Archeologica, così in italiano, che poi diventò, come ancora oggi, il prestigioso Deutsches Archäologisches Institut Rom, no? L'Istituto Archeologico Germanico di Roma, quello che noi studiosi di queste cose chiamiamo il germanico, no? Semplicemente. Quasi mezzo secolo dopo vennero i francesi con l'École Française de Rome, nel 1873, oggi, ma è da tempo ormai, la scuola francese ha la sua sede magnifica, Palazzo Farnese addirittura, dove è anche l'ambasciata di Francia. E poi seguirono gli austriaci nell'81, gli inglesi nel 1901, gli olandesi nel 1904, i romeni nel 1922, gli svedesi nel 26, i polacchi nel 27, i belgi nel 39. E intanto nel 1912 era stata fondata anche l'Accademia Americana, che è una delle poche, no, extraeuropee. Ma questo significa proprio il grande, l'ampio orizzonte, no, che è coltivato, che coltiva appunto questi studi. Tutti gli altri istituti, e sono ancora tanti, sono venuti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, a cominciare dagli svedesi nel 48 fino ad arrivare ai finlandesi e ai danesi. Tra i più recenti, non so se proprio l'ultimo, vista anche la recente acquisizione della non diciamo indipendenza, ma dell'autonomia, no? Quando la vecchia Cecoslovacchia si è separata in due stati, beh, appunto, è nato subito nel 94 l'Istituto Storico Ceco.
Allora, siamo partiti dal centenario della scuola spagnola, vogliamo tornare a questa scuola?
Cioè, mi pare giusto.
Te ne sei andato un po' in giro nelle varie scuole europee, addirittura certo, quella americana.
Però era giusto, no, fare questo, almeno questo accenno, proprio per sottolineare questa straordinaria fioritura, questa straordinaria presenza. Gli spagnoli, torniamo agli spagnoli, i quali sono a loro volta tornarono a Roma dopo una lunga assenza durata più di 20 anni, come dicevamo, nel 1947, e da allora hanno svolto una intensa attività di vario genere e ricerche e scavi in alcune dei luoghi più importanti dell'antica civiltà laziale, o meglio latina, diciamo, e poi nella stessa Roma. Per esempio, le ricerche si sono a lungo concentrate sull'antica città di Gabi, che fra l'altro è tornata anche recentemente alla ribalta per nuove scoperte non effettuate dagli spagnoli, che oggi si sono rivolti ad altre località.
E da lì andiamo al Tuscolo.
Al Tuscolo, però guarda, c'è una curiosità a proposito di Gabi, vale la pena di dirla, proprio perché rispetto a Tusculum, l'antenata, no, l'antica, l'antenata della nostra Frascati, rispetto al Tuscolo che è molto più conosciuto, di Gabi praticamente.
Se ne sa poco.
No, non se ne parla mai. Ebbene, diciamo pure che a Gabbi, Gabbi è stato uno degli antichissimi centri, centro coevo di Roma, praticamente, che è uno degli antichissimi centri che per primi si sono aperti alla cultura e alla civiltà greca. Fin dall'ottavo secolo avanti Cristo. Non è senza motivo che la tradizione addirittura ci dice che Romolo e Remo furono mandati a scuola a Gabbi. E a scuola oggi diremmo alla scuola elementare, non a una scuola di perfezionamento. Ci dice Dionigi d'Alicarnasso che furono educati alle lettere dei greci. E questo è importante perché questa espressione significa che essi impararono, cioè non studiarono la letteratura greca proprio perché erano ancora alle prime armi, ma impararono a scrivere secondo l'alfabeto greco che era appena arrivato all'Italia e che rende molto probabile che Gabbi sia stato uno dei centri, se non il centro, comunque uno dei centri principali per l'elaborazione dell'alfabeto latino, che è quello che noi usiamo ancora. Bene. Però ci sono appunto, c'è stato, come hai accennato, anche poi questa nuova sede di ricerche e di scavi che sono tuttora in corso, che sono appunto gli scavi di Tusculum sui colli albani, proprio a un tiro di schioppo da Frascati, che è nata nel Medioevo proprio a seguito della distruzione di quello che di Tuscolo era ancora rimasto a quell'epoca. Tusculum è anch'essa un'altra delle più antiche e importanti città latine che dopo un breve periodo di rivalità e di contese con Roma entrò praticamente nell'orbita dello Stato romano, nel quale poi fu presto integrata come municipium e diventò appunto uno dei territori, diciamo, il nerbo, no, del territorio dello Stato romano. Proprio da Tusculum derivarono alcune importanti famiglie di Roma, come per esempio i Fulvi, tanto per ricordarne una. E poi a Tusculum era nato il celebre Catone, Marco Porcio Catone, il censore, come è passato poi alla storia, quel personaggio che agli inizi del secondo secolo avanti Cristo, nei primi decenni del secondo secolo avanti Cristo, si assunse il ruolo di custode della tradizione, di moralizzatore dei costumi di fronte alla minaccia, al pericolo dell'eccessiva apertura verso il mondo esterno e in particolare orientale. Fu quello addirittura che portò in giudizio gli Scipioni, sia Scipione africano sia il fratello, e fu proprio quello che costrinse praticamente Scipione a andarsene in esilio volontario all'Iternum, no, in Campania, dove poi morì e dove lì fu sepolto.
C'è proprio un paese chiamato così.
E oggi c'è Villa Literno, naturalmente, che ricorda
Monte Porzio.
Ah no, Monte Porzio ai Castelli, che ricorda appunto Catone il censore. Ma Scipione appunto è ricordato dall'esistenza oggi di Villa Literno, che non fa altro che ripetere l'antico nome di Liternum. Si potrebbe anche ricordare il pronipote di Catone il censore, il famoso Catone Uticense, no? Il Catone che si uccise e si suicidò a Utica dopo la sconfitta dei pompeiani da parte di Cesare, quel famoso Catone che Dante incontra nel suo peregrinare nell'inferno. Catone, come dice Dante, che colui che sa, come, no, che inneggia la libertà come sa chi per lei vita perduta, non mi ricordo più, su una memoria lontana, ma insomma è interessante a ricordare anche questo. A partire dalla tarda Repubblica, il luogo di Tusculum fu particolarmente ambito dalle grandi famiglie romane per le loro ville. Pensare che se ne sono riconosciute più di 100-150 di queste ville sparse su tutto il territorio, fra cui quella di Cicerone prima, poi di Nerone, di Marco Aurelio, eccetera, eccetera. Quella degli spagnoli a Tusculum è un'impresa che ormai dura da una ventina d'anni.
Quindi sono ancora in corso.
No, scusate, che da da un po' meno, ma che è tuttora in corso e che riguarda lo scavo proprio dell'antico centro della città, quello che è il foro praticamente, quello che si trova nei pressi del famoso teatrino che forse molti conosceranno, meta di ottobrate, di feste, di scampagnate dei romani, che sta lì e che fino a poco tempo fa era praticamente l'unica testimonianza.
Fanno spesso memorie di Adriano.
Ci fanno anche, Albertarsi più volte. C'è poi da ricordare, per quanto riguarda la scuola spagnola e le sue attività, un'altra impresa memorabile, questa volta siamo a Roma proprio. Un'impresa che riguarda Roma e che ormai va avanti da una ventina d'anni, che è quella degli scavi a Testaccio, sul Monte dei Cocci. Uno scavo che direi sembra fatta apposta per gli spagnoli, no? Che non potevano che fare gli spagnoli, sia pure in collaborazione con le nostre, con gli archeologi del comune di Roma. Gli spagnoli perché? Perché la stragrande maggioranza degli oltre 50 milioni di anfore, così come sono state calcolate, alle quali appartengono i cocci che hanno formato il Monte Testaccio, la stragrande maggioranza di queste anfore venivano dalla Spagna, piene dell'olio, del famoso olio dell'Andalusia, no? L'antica provincia betica dell'impero romano. E quindi naturalmente erano proprio scavando sul Monte Testaccio, si può dire che gli spagnoli scavano in casa, lavorano in casa, anche perché, no, quelle anfore che venivano piene di olio andaluso dall'Andalusia, dalla Spagna, erano state fabbricate sul posto, quindi con l'argilla della valle del Guadalquivir, l'antico Betis, sicché appunto il testaccio potrebbe essere definito, come ho fatto una volta in un mio articolo, un monte di terra andalusa, no? Piantato in piena Roma. Di queste cose noi abbiamo parlato un paio d'anni fa, qualcuno forse l'avrà sentito e se lo ricorderà.
Di Testaccio e il Monte dei Cocci.
Monte dei Cocci, certo. Lo facemmo proprio, e sono passati 2 anni, e anche più forse. Beh, possiamo però ricordare almeno qualcosa di quello che, del tanto che dicemmo allora. Per esempio, che le anfore del testaccio furono intenzionalmente rotte. Una volta, non è che arrivavano là soltanto quelle che si rompevano, no, venivano portate tutte lì e lì sul posto venivano rotte, venivano frantumate intenzionalmente una volta che erano state svuotate naturalmente del loro contenuto, perché non potevano essere riciclabili, non potevano essere riusate come quelle che portavano vino, cereali, eccetera. L'olio lascia dei depositi, no? Che impregnano appunto il vaso, il contenitore, per cui appunto non c'è nessuna possibilità di un riutilizzo. Ecco, anche per questo, per questo motivo anche il testaccio è stato definito come un monte di vuoti a perdere. Si è simpatico ogni tanto dare queste.
Ma cosa è rimasto di questo? Monte dei Cocci.
Come cosa è rimasto? È rimasto tutto.
Cioè, si può vedere?
Certo che si può vedere, si può scalare, si può andare su attraverso un sentierino e calpestare. Naturalmente dopo l'abbandono c'è stata poi, la natura ha preso il sopravvento, la terra, l'erba, eccetera, per cui a prima vista
ha fatto
oggi
una collinetta.
Sembra una collinetta verdeggiante, gli alberi, eccetera, ma se vai appena appena, no, a scavare un po', a dare qualche colpo di piccone, escono fuori i cocci dei quali la collina è formata. Ricordiamoci che è una discarica vera e propria che è partita da zero. No? Dal terreno pianeggiante, quello che sta tutto intorno, no? del nostro rione Testaccio. Bene, queste anfore venivano scaricate dalle chiatte che risalivano il Tevere, trainate da terra, risalivano il Tevere dai porti di Ostia e di Fiumicino, per intenderci, no? E fino allo scalo fluviale dell'Emporio, che era il porto fluviale di Roma, che si trovava lungo, dove oggi c'è il lungo Tevere Testaccio, no? Proprio di fronte a quello che, quasi di fronte a quello che poi è stato il porto di Ripa Grande, il porto della Roma papalina. Si può dire ancora che queste anfore, o meglio i rottami, i frantumi di queste anfore furono accumulate nella grande discarica nel corso di 2 secoli e mezzo, A partire dall'età di Augusto, si può dire ancora che i frammenti erano sistemati in, come si potrebbe dire, in appositi terrazzamenti, via via sovrapposti e arretrati, no? In modo che appunto si è formata la collinetta che ha appunto questo aspetto, con le pendici e la sommità, che si hanno formato. Soprattutto, questa è la cosa più importante, soprattutto che essi hanno formato un vero e proprio archivio di dati che ci informano su tutta una serie di aspetti della vita economica e commerciale e anche della nona dell'antica Roma, almeno per quei due secoli e mezzo che appunto sono stati quelli del deposito, diciamo, di queste. Le anfore, infatti, avevano una specie di bolletta di accompagno. Oggi così l'avremmo chiamata, solo che allora era scritta, dipinta, no? Sulla spalla delle anfore, sul collo, con indicazioni, informazioni che ricordavano il nome dell'olio, il nome del luogo d'origine, la provenienza, oggi... il produttore, il trasportatore, la tara e il
pesonetto. Quello che oggi è obbligatorio, no?
Appunto,
e loro lo facevano naturalmente,
cioè non è che l'abbiamo inventata noi,
come al solito, ecco. come al solito.
Portavano perfino il nome dei funzionari addetti al controllo, no? E la data, quella espressa coi nomi dei consoli, come facevano i romani. Figuriamoci che razza di miniera di informazioni. Finora sono stati recuperati nel corso di questi 20 anni migliaia di questi documenti, spesso naturalmente frammentari, lacunosi, eccetera, ma il più è ancora da fare. In molte sta tutto lì ancora, quindi ha voglia.
Quindi stanno ancora lavorando anche a testaccio,
sì.
Al Tusculum che al testaccio.
Certo. Quindi resta questa vera e propria miniera e resta quindi una possibilità di lavoro e di studio, io direi per generazioni di archeologi, perché poi naturalmente questi dati, sì, una volta raccolti, esaminati lì per lì, studiati, eccetera, poi vanno elaborati, vanno sistematizzati anche a livello statistico, eccetera. Insomma, un lavoro veramente è assicurato, come dicevo, per diverse generazioni. Ecco, io forse siamo alla fine, no? Mi pare che
sì,
ormai...
Sì.
Beh, allora, permettimi di ricordare anche di chiudere ricordando rapidissimamente il più antico e il più romano, direi doppiamente romano, degli istituti non italiani di Roma, dai quali siamo partiti. La Pontificia Accademia Romana di Archeologia, alla quale mi onoro di appartenere dal 1995, quindi romano, come dicevo, anche se non italiano formalmente, perché appartiene allo Stato della Città del Vaticano. La quale Accademia Pontificia Romana di Archeologia celebra quest'anno il suo bicentenario, altro che centenario, il doppio.
Mi diceva ad ottobre?
Eh sì, il 4 ottobre.
Quindi ne possiamo parlare.
Certo, io penso che potremmo riparlarne il 4 ottobre, insomma intorno al 4 ottobre, perché fu fondata proprio il 4 ottobre del 1810, anche se ci sono dei precedenti che potrebbero risalire addirittura fino al 700 e addirittura fino al 400, con la promessa di riparlarne in autunno, quando ci saranno gli opportuni festeggiamenti, possiamo, no, congedarci anche oggi.
Su questa scuola spagnola di storia e archeologia di Roma, ricordiamo, la settimana scorsa quindi c'è stato il centenario, ricorso al centenario, proprio la giornata precisa, il 3 giugno. Allora concludiamo qui con questa promessa di parlare in autunno del bicentenario dell'Accademia Pontificia di Archeologia. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Allora, alla prossima.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.